Di voi è bello vedere innanzitutto una giornata così splendente di sole, visto che poco a poco l'autunno si sta facendo largo, ma noi gioiamo quando c'è il sole, vero? Anche se alle volte soffriamo per il caldo, oggi si sta splendidamente bene. Stamattina veramente con tutto il nostro cuore vedere il Signore cosa ci vuole dire, cosa vuole parlare al cuore di ciascuno di noi. E vediamo in Prima Giovanni nel capitolo 3 tre versetti che ci vogliono far pensare, ci vogliono far meditare, ci vogliono mettere in condizioni migliori, perché qui la parola di Giovanni è rivolta alla Chiesa, è rivolta ai credenti, e lui dice proprio delle parole molto importanti in questo capitolo 3, dal versetto 7 al versetto 9. Dice: figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccato perché è nato da Dio. Poche parole, è un invito molto importante a stare attenti, e la parola che più spesso viene nominata in questi tre versetti è il peccato. Chissà perché. Infatti Giovanni inizia dal versetto 7 con una esortazione affettuosa. E questa affettuosa, esortazione vuole proprio spingere, vuole fare in modo che i cristiani, i credenti che leggevano questa epistola non si lasciavano sedurre. E che cosa fa pensare questo? Perché in seno alla Chiesa in quel momento, specialmente la Chiesa dell'Asia preconsolare, un periodo molto particolare, c'erano dei gruppi che stavano diffondendo una dottrina anticristiana, questa dottrina produceva un'evidente confusione tra peccato e giustizia. Uno pensa, come può essere confuso il peccato e la giustizia? Sicuramente questo gruppo, queste persone, gli anticristi, avevano un concetto errato del peccato, e questo li faceva sentire liberi di colpe, e di conseguenza si sentivano che agivano correttamente. Non pensavano che era sbagliato come loro agivano. E pensate che questo concetto non è molto lontano dalla realtà di oggi. La realtà di oggi ci porta vicino molto a questa condizione. Che cosa vediamo? Non so se qualche volta vi è capitato di parlare con qualcuno, proprio nel modo di annunciare il Signore, di dire: tu sei un peccatore. A me è successo, perché a pochi piace essere definiti dei peccatori, e alcuni si rifiutano di essere definiti proprio dei peccatori, perché per la maggior parte delle persone il peccato è identificato con gravi peccati della società, cioè crimini di cui si parlano sui giornali e in televisioni. Se voi avete parlato con qualcuno e avete detto: guarda, tu sei un peccatore. Ma io non sono un peccatore, io non ho ammazzato nessuno, non ho rubato nessuno, perciò mi sento Questi sono i peccati per la maggior parte delle persone. Questo porta a un pensiero comune. Tutti hanno questo pensiero, cioè che i peccati commessi dalla maggior parte delle persone non sono considerati gravi. La maggior parte della gente pensa che non siano così seri da poter essere considerati peccati. Per loro dunque si possono catalogare questi, tra virgolette, peccati, si tratta soltanto di un errore, oppure una caduta, un fallimento, e spesso oggi invece si definisce un problema psicologico. Quando uno si trova in difficoltà, va subito dal psicologo. Oggi si va in modo considerato dal psicologo, pensando che tutto il male, tutti i problemi derivano soltanto da una natura psichica. Comunque molti pensano ancora che sia un difetto naturale, una decisione sbagliata, un gesto irrazionale, una cultura sociale. Questo la maggior parte delle persone pensano del peccato. Non vediamo, purtroppo, mai il peccato in modo corretto finché non lo vediamo come contro Dio. Tutto il peccato è contro Dio, in questo senso che è la sua legge che è stata infranta. Questo è il senso fondamentale del peccato. La sua autorità che è stata disprezzata. Il suo governo che è stato annullato. Per esempio nella Bibbia ci sono alcuni personaggi che fanno riferimento a questo. Faraone, Balan, Saul e Giuda dissero ciascuno di loro: ho peccato. Ma il figlio il prodigo disse: ho peccato contro il cielo e contro te. E addirittura Davide disse: contro di te io ho peccato. Contro di te solo ho peccato. Situazioni in cui alcuni uomini si sono resi conto di aver sbagliato, di aver cosiddetto proprio trasgredito un qualcosa di importante. E allora possiamo definire il peccato in tanti modi, tanti aspetti. Peccato significa scegliere di vivere come si vuole e di fare ciò che si vuole, invece di fare ciò che Dio dice. Peccato significa vivere come si vuole invece di come ordina Dio. Peccare significa disobbedire a Dio, non fare ciò che Dio dice e fare ciò che Dio vieta. Peccare significa non credere in Dio e in ciò che dice. Peccare significa ignorare Dio e trascurarlo, invece di seguirlo e di adorarlo come ci ordina di fare. Peccare significa ribellarsi contro Dio invece di fare ciò che dice. Peccare significa rifiutare Dio e rinnegarlo invece di confessarlo e diventare suoi seguaci. Tutti questi sono aspetti del peccato che spesso l'uomo fa. E addirittura si può dire anche questo, che il peccato è una presenza esplosiva e ha ogni potere sottile che rimpiccolisce e appassisce nel calore distruttivo della vita spirituale. Che cosa vuol dire questo? Fa diventare anche la vita spirituale un po' ridimensionata, perché va a toccare alcune cose, va a toccare alcuni aspetti spirituali. Infatti, come agisce il peccato nella vita spirituale? E Questi siamo chiamati anche noi in ballo, in prima persona. Il peccato danneggia la vista e opera verso la cecità. Non è che diventiamo ciechi, ma diventiamo ciechi nel non vedere quello che è il peccato. Il peccato intorpidisce l'udito e tende a rendere sordi gli uomini, cioè non sentire perfettamente la voce di Dio. Il peccato perverte il gusto, induce gli uomini a confondere il dolce con l'amaro e l'amaro con il dolce. Non è un qualcosa che andiamo a fare l'arte culinaria, ma vuol dire che noi confondiamo quello che è giusto e quello che è sbagliato. Si può confondere. Il peccato fa questo, agisce in questi termini. Tutte queste sono analogie spirituali, che lo troviamo anche nella scrittura. E il loro significato comune sembra essere questo. Il peccato blocca e soffoca i fini sensibili dello spirito. Cioè, che cosa vuol dire? Che le nostre cose spirituali vengono rimpicciolite, vengono ridimensionate. Da chi? Dal peccato. Siamo desensibilizzati, resi impercettibili e soprattutto il raggio della nostra fedeltà diminuisce. Il peccato crea callosità, vuol dire durezza, stimola l'anima e quindi riduce l'area della nostra esposizione al dolore. Perché quando la nostra spiritualità è funzionante, il credente sente dolore al peccato. Perché ci dice, ci dà questo. La spiritualità giusta, perché lo spirito ci fa sentire male quando pecchiamo. Nella seconda parte del versetto 7 leggiamo: chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto. Possiamo affermare che da una natura giusta che cosa viene fuori? Solo giustizia, è ovvio. Altresì da una natura malevola scaturisce un'opera malvagia. Per cui a questo punto Giovanni fa capire meglio quello che lui vuole dire. Che vuol dire? Al versetto 8 Giovanni chiama per nome l'autore dell'opera malvagia. Chi è l'autore dell'opera malvagia? Il diavolo. Lui dice che proprio questo fa il diavolo. L'opera malvagia del diavolo si svolge in modo particolare in tre sfere, nelle quali è evidente la sua completa mancanza di giustizia, di amore e di verità. Sono questi tre punti fondamentali che troviamo quando agisce Satana attraverso la sua azione. E Giovanni è così certo dell'origine del peccato che praticamente dopo di che dice questo: chi persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo. Il significato della parola diavolo in ebraico sapete qual è? Calunniatore. Ecco perché quei tre aspetti vanno d'accordo con il calunniatore. Perché un calunniatore fa proprio questo. Fa un'azione di questo tipo. Cioè non c'è giustizia, non c'è amore e soprattutto non c'è la verità. Adesso ci fa pensare, com'è possibile che l'uomo è sottomesso a questa forza malvagia, perché è realtà questa, è una realtà, non è qualcosa che può avvenire, ma no, è già che avviene in questo momento, è azione continua da parte del diavolo. E allora adesso c'è la prova della liberazione, perché siamo stati liberati, c'è una prova concreta che c'è la possibilità di essere liberati. Abbiamo visto che chi pecca è del diavolo. E questa è una realtà. Per molte persone questa è un'affermazione sconcertante, devastante, se così possiamo dire. Ma Cristo Gesù lo dice ancora più chiaramente. In Giovanni 4, in 8:44, Gesù accusa i religiosi del tempo perché loro si riferivano giusti, ma non lo erano. Sentite che cosa dice Gesù a queste persone. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre. Volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è il suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Un'accusa molto forte. Gesù non aveva peli sulla lingua. Diceva proprio la verità. E giustamente queste persone si sentivano toccate nell'intimo di questo. Ma cosa significa tutto questo? Che cosa vuole produrre? Osservate nel brano che si è letto, dice una persona, dice una cosa molto importante, l'espressione fin da principio, per cui Gesù faceva riferimento al peccato di Adamo ed Eva, perché Satana ha instillato quel peccato in Adamo ed Eva, ha corrotto l'umanità attraverso questo fatto. Questo significa che appunto Satana fu il primo a peccare, fu lui a dare inizio al peccato, perché fu lui il primo a ribellarsi contro Dio e a disubbidire a Dio. Perché Dio aveva detto, aveva dato già i 10 comandamenti? No, aveva detto una cosa sola: non mangiare il frutto di quell'albero, del bene e del male. Non mangiare. Ma Satana ha usato le bugie, ha usato la falsità, ha usato l'astuzia per far peccare l'uomo. Di conseguenza, che cosa è avvenuto? Ogni persona che pecca è come Satana. Segue Satana e le sue orme. Una cosa è certa: il peccato non viene da Dio, ma viene da Satana. Perché? Perché Satana è il padre del peccato, del quale lui agisce del male, nella corruzione e anche nella violenza. Perché tutte le volte che agisce Satana lo fa in questo modo. Più avanti, sempre nel Giovanni, sempre nel capitolo 8, da 45 a 50, Gesù dice altre queste parole. Dice: a me, perché io vi dico la verità, e adesso lui fa proprio la differenza. Prima aveva detto che loro erano figli di Satana, no? Della menzogna. Dice: ma io vi dico la verità, perché io vi dico la verità, voi non credete. Sono sempre le stesse persone che stanno ascoltando questo messaggio. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Ci sono a volte dei figli che sono così simili ai genitori che non è possibile proprio perderli in mezzo alla folla, che sono talmente somiglianti. Che cosa vuol dire questo? Lo stesso accade ai figli di Dio, ai figli del diavolo. Chi assomiglia a Dio ha le sue sembianze, diciamo, e chi assomiglia al diavolo, chi è figlio del diavolo ha le sue caratteristiche. E queste sono visibili, dice. A questo punto si può dire che per diventare figli di Dio occorre una nuova nascita, mentre non occorre nascere di nuovo per diventare figli del diavolo. Pensate un po', pensate un po'. Se uno non nasce di nuovo, ha una discendenza non bella. In Romani 3:23 è scritto: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Nessuno escluso, nessuno. Ecco perché c'è una, così possiamo dire, universalità del peccato sull'uomo. D'altro canto, il Signore Gesù è venuto per rimediare a questa situazione. Gloria a Dio. Gesù è venuto perché era necessario il suo intervento. Vale a dire che doveva fare Gesù distruggere oppure annullare le opere del diavolo, perché per l'umanità non c'era speranza. E questo è potuto avvenire come? Con un'opera d'amore. È venuto per soffrire, versare il suo sangue e morire allo scopo di annullare le opere del diavolo. Questo ha fatto Gesù. Se così alto è stato il prezzo pagato dal Salvatore, Gesù, proprio per rimuovere il peccato, quale dovrebbe essere l'atteggiamento di coloro che l'hanno accettato come Salvatore? Che atteggiamento dobbiamo avere? Che comportamento dobbiamo avere se noi abbiamo accettato Gesù nella nostra vita? Per cui c'è un risultato della liberazione. Se abbiamo visto che c'è una prova della liberazione, adesso c'è un risultato importante. Al versetto 9 Giovanni dice che per quelli nati di nuovo è impossibile persistere nel commettere peccato. Questo è forte e ci dà anche una bella importanza su questo, per l'opera fatta di Gesù e per la condizione che si trova poi l'uomo in questa condizione, una condizione per i nati di nuovo. Il versetto in questione evidenzia il comportamento di colui che è nato di nuovo, non tutti gli uomini, ma solo per quelli che sono nati di nuovo. Si può affermare che il vero credente non persevera nel peccato. Giovanni in questo discorso non allude alle sporadiche cadute che può avere una persona, bensì a chi ha una condotta prevalentemente immorale, né intende affermare che il singolo peccato fa perdere la salvezza, bensì precisa che chi pecca abitualmente non è stato rigenerato. E questo è fondamentale. Chi pecca abitualmente non è stato rigenerato. Una persona dimora in Cristo quando? Se si allontana dal peccato. E questo fa già una differenza. Quando accettiamo Gesù proprio come nostro Salvatore, che ci ha salvati dal peccato, iniziamo a dimorare in Lui. Che cosa significa? Bisogna ricordarci che dimorare significa abitare, continuare, rimanere, soggiornare e riposare in Cristo. Significa vivere, muoversi ed essere in Cristo, iniziare a vivere e dimorare in Cristo in tutto ciò che è, in tutto quello che ha insegnato. C'è tutto l'insegnamento di Gesù da mettere in pratica. E non è una volontà dell'uomo, ma è una volontà di Dio attraverso Gesù, perché ci ha insegnato, ci ha detto come vivere. E notiamo tre cose importanti in questo. Se dimoriamo in Cristo, non continuiamo a peccare. Se abbiamo realmente accettato Gesù Cristo come nostro Salvatore. Secondo, chi è nato di nuovo è una nuova creatura, perché il seme divino rimane in lui. Come dice, come ha detto appunto Giovanni, il seme divino rimane in lui. In 2 Corinzi 5,17 è proprio scritto: quindi se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E questo è fondamentale, perché la nuova nascita trasforma l'uomo. Terzo aspetto, Dio accetta solo chi pratica la giustizia e segue la giustizia di Gesù Cristo. La richiesta di Cristo è chiara, non ci può essere errore. E questo è fondamentale. In Luca 9,23, e queste sono parole sempre di Gesù, diceva a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E questo è un insegnamento importante da parte di Gesù. Cosa vuol dire questo? Come si può fare tutto questo? Questo avviene perché il seme divino rimane in lui, come dice Giovanni, perché chi è nato di nuovo ha questo seme dentro di lui e il risultato si vede. Alcuni studiosi hanno dato diverse interpretazioni a quest'ultima espressione. Alcuni dicono che il seme indica la nuova nascita, altri lo Spirito Santo, altri ancora la parola di Dio. Ma tutte e tre queste spiegazioni sono vere e quindi possibili. Questi sono aspetti della nuova nascita. Con tale espressione noi arriviamo a un punto fondamentale. Che cosa vuol dire? Comunque possiamo affermare che il seme sia la nuova vita che il credente riceve al momento della conversione. Per cui quando il credente riceve appunto la nuova nascita, riceve questa possibilità, una possibilità che altrimenti non è tale, non possiamo averla. E tale espressione esprime il concetto che la nuova vita rimane nel credente, assomigliando che questa rimarrà sempre con lui. Questa è una condizione fondamentale. È una cosa che rimane sempre con lui. È un'assicurazione importante. E questa sicurezza eterna non deve costituire una giustificazione per continuare a peccare, ma una garanzia che non continuerà più a camminare nel peccato. È una garanzia per cui possiamo camminare in una condizione giusta come il Signore ci ha indicato. La persona rigenerata non può persistere nel peccare perché è nata da Dio. È questo che Giovanni vuole far comprendere a queste persone. Vuole far capire che se noi siamo figli di Dio, camminiamo su un sentiero diverso, come Dio ha annunziato, ha detto. Concludo con questo versetto che Paolo scrive ai credenti di Efeso, capitolo 4, versetto 22 e 24. Paolo dice a questi credenti: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima vuol dire quando ancora non erano credenti, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia, nella santità, che procedono dalla verità. E Paolo sta dicendo proprio questo: una volta che voi siete nati di nuovo, siete una nuova creatura, avete nuove cose per combattere, perché non agiamo più come il vecchio uomo, ma con una nuova realtà, la nuova realtà, perché siamo stati rinnovati nello spirito, nella mente, in tutti gli elementi, per cui ci danno la condizione per fuggire dal peccato. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ancora a te grazie e lode stamattina, perché ci hai ricordato queste cose che forse nel nostro quotidiano, Signore, delle volte ci perdiamo, ci assopiamo, ma vogliamo essere ancora stamattina destati da te, Signore, perché tu sai chi è e chi sono i figli tuoi, e noi vogliamo essere tali, vogliamo ascoltare e mettere in pratica la tua parola, perché, Signore, siamo stati rigenerati da te, siamo stati salvati dal Figlio tuo che ha fatto un sacrificio d'amore sulla croce. Ti lodiamo per questo. Nel nome di Gesù. Amen.